Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Risulta doloroso constatare che in alcune regioni del mondo non è possibile professare ed esprimere liberamente la propria religione, se non a rischio della vita e della libertà personale. In altre regioni vi sono forme più silenziose e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti e i simboli religiosi. I cristiani sono attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a motivo della propria fede. Tanti subiscono quotidianamente offese e vivono spesso nella paura a causa della loro ricerca della verità, della loro fede in Gesù Cristo e del loro sincero appello perché sia riconosciuta la libertà religiosa. Tutto ciò non può essere accettato perché costituisce un'offesa a Dio e alla dignità umana. Inoltre è una minaccia alla sicurezza e alla pace e impedisce la realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole Benedetto XVI le scriveva nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011. Il concetto di libertà di culto, libertà religiosa, compie quest'anno in Occidente 17 secoli. Il 2013 è infatti l'anno costantiniano, a ricordare quel lontano anno 313, quando l'imperatore Costantino, durante la battaglia di Ponte Milvio, fu folgorato, così raccontano le leggende, dalla famosa visione in hoc signo vinces. Una visione, un sogno che cambiò il corso della storia. Fu allora inaugurata l'era della libertà di culto, quantomeno della tolleranza religiosa nell'impero di Roma.
È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi. Ma una volta desto, non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte. E poi quella luce abbagliante. Una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono, che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest, e più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me o forse nell'aria, voci che mi dicevano: «Tout nica! Tout nica! In hoc signo! Vinces!»
Ma non ti sembrò che fosse una croce?
Sì. Sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, alla vigilia di una battaglia sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere. Non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne freggiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava, e che lo avessero visto in molti.
Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
Che cosa hai detto?
Come osi, impudente! Nulla. Nulla.
Questo è un breve passo dai nostri faccia a faccia improbabili, esattamente l'incontro con Costantino Imperatore, realizzato dal vivo a Milano all'Istituto Gonzaga l'11 dicembre scorso e quindi trasmesso nel nostro spazio settimanale il 27 dicembre. Intervistatore davvero d'eccezione era Franco Cardini, storico medievalista, e il ruolo di Costantino Pino Colizzi. Libertà religiosa, dunque, la nostra parola di oggi, le nostre due parole di oggi, e ripercorriamo con l'occasione dell'inizio del 2013, appunto anno costantiniano, le tracce di quella vicenda storica, seguendo anche alcune delle iniziative di quest'anno, di questi mesi, per celebrare questo anniversario, oltre che per ribadire appunto l'importanza del rispetto per tutti i credo. Il 28 ottobre 2012 sull'Osservatore Romano compariva un brano dal romanzo Elena di Evelyn Waugh, un mirabile racconto, scriveva il quotidiano Vaticano, dove la fantasia si poggia sempre su una rigorosa base storica, dedicato alla vicenda della madre di Costantino, Elena, appunto, e del suo pellegrinaggio in Terra Santa alla ricerca delle reliquie della Vera Croce. Dall'edizione italiana dell'opera Rizzoli 2002 su traduzione di Valentina Poggi pubblichiamo alcuni stralci ed ecco io ve li ripropongo in lettura. L'editto di Milano che concedeva tolleranza alla Chiesa fu promulgato a Treviri. Come mai tanta euforia? Disse Elena. È dai tempi di mio marito che nessuno dà fastidio ai cristiani. Sono settimane, Lattanzio, che vai in giro come se avessi avuto una visione. Tu, uno storico che pensa in termini di secoli. Da storico, signora, io penso che stiamo vivendo un'epoca unica. Forse un giorno o l'altro questa scaramuccia al Ponte Milvio sarà messa sullo stesso piano delle Termopili e di Azio. Per via dei pretoriani? Non posso fare a meno di compatirli, sai, anche se erano dalla parte sbagliata. Non li ho mai visti sfilare in pompa magna. Una volta lo desideravo tanto. Sono almeno 100 anni, signora, che la guardia pretoriana non significa nulla. Lattanzio, io sto solo scherzando. Certo che lo so perché siete tutti così eccitati. Ti dirò che sono un po' perplessa anch'io. E per quel che dicono in giro che anche mio figlio si è fatto cristiano, è vero? Non esattamente, signora, per quel che posso capire. Ma si è messo sotto la protezione di Cristo. Perché nessuno mi dice le cose in parole povere? Sono troppo stupida. In vita mia non ho mai chiesto altro che risposte chiare a domande chiare. E mai che ne ottenga. C'era o non c'era? Una croce in cielo. L'ha vista mio figlio? Come c'è arrivata? Se c'era e se lui l'ha vista, come ha fatto a capire cosa significava? Non pretendo di sapere molto sugli auspici, ma non riesco a immaginare un peggior segno di malaugurio. Io voglio solo la verità. Perché non mi rispondi? Dopo un silenzio, Lattanzio disse: forse perché ho letto troppo. Non sono la persona adatta per domande semplici e dirette. Non so come rispondere. C'è chi sa farlo, quel tipo di gente che è rimasta là in Oriente. Starà uscendo di prigione ora chi è sopravvissuto. Quelli potranno rispondervi, ma dubito che anche loro siano semplici e chiari, proprio come vorreste voi. Ecco tutto quanto posso dire. Potrebbe essere successo come dice la gente. Ne succedono di queste cose. Tutti abbiamo la possibilità di scegliere la verità e immagino che agli imperatori certe volte sia concesso di farlo in maniera più spettacolare che alla gente qualunque. Tutto quanto sappiamo è che l'imperatore si sta comportando come se avesse avuto una visione. Come sapete, ha fatto uscire la Chiesa allo scoperto. Era un passo di Elena, di Evelyn Vogue, scritto nel 1950, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2002 su traduzione di Valentina Poggi con la collaborazione di Laura Parmeggiani e riproposto qualche mese fa dall'Osservatore Romano appunto a ridosso dell'inizio del 2013, anno costantiniano. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi abbiamo trovato dunque le due parole libertà religiosa, occasione per ricordare appunto questo 17° anniversario dall'editto di Milano. A Milano, all'arcivescovo ausiliare Erminio Descalzi è stato delegato per le manifestazioni relative appunto alle celebrazioni di questo anniversario e lo abbiamo incontrato a Milano proprio in occasione della performance del nostro Faccia a Faccia con Costantino Imperatore di Franco Cardini.
Abbiamo predisposto un comitato scientifico per i contenuti legati all'anno di Costantino e un comitato organizzatore per le varie manifestazioni. L'abbiamo aperto ufficialmente il 6 dicembre, vigilia della festa di Sant'Ambrogio, con il discorso alla città del Cardinale sul tema della libertà religiosa e della laicità ben intesa dello Stato. E, ci sarà poi a febbraio un grande convegno con una celebrazione anche ecumenica che faremo e poi questo febbraio-marzo che sarebbero i tempi dell'anniversario, direi, dell'editto che si presume sia avvenuto in questi mesi. Poi ci sarà anche una presentazione di una enciclopedia costantiniana, poi la mostra di Costantino al Palazzo Reale, una cosa pregevolissima, eccetera, che poi andrà anche a Roma. E questa è anche lei una bella manifestazione, ce ne sono di concomitanti alle grandi manifestazioni. Poi un'altra cosa che vorrei sottolineare è un convegno storico, archeologico, eccetera, fatto dalla Ambrosiana, Biblioteca Ambrosiana, l'Università Cattolica, l'Università Statale. E poi una cosa interessante è, inviteremo comune, regione, provincia, in questo ci aiutano, le 7 città che interessano la presenza di Costantino, che sono Roma, Costantinopoli, Milano, Niš, che è il paese di nascita in Serbia, poi York, il paese del papà, poi Treviri, e poi vediamo se ho dimenticato qualcosa. Costantinopoli, Milano, 7 città.
Una curiosità, eccellenza, da pastore, ma anche da sacerdote, semplicemente anche da fedele. Si è mai interrogato sulla vera natura della fede di Costantino, proprio come uomo? Sì. Si è mai posto il problema dell'autenticità della sua motivazione?
Sì. Non me lo sono solo posto io, ma la storia se lo pone. Ma
lei personalmente?
Io credo che insieme anche a una buona volontà di riconoscere la libertà a tutte le religioni, e anche lui una forma di, forse patrocinata anche dalla madre, dopo forse anche gli è servito questo editto per la pacificazione dell'impero, e lo dice chiaramente che questo editto ha riunito l'impero. Le persecuzioni sono finite, sono state riconosciute tutte le religioni, e questo è anche a favore della serenità della vita di ogni persona.
E personale e dello Stato.
Sì.
Diciamo.
Dopo, se lui si è convertito nel suo cuore, chi converte è Dio, e solo lui sa se anche noi siamo proprio convertiti.
Tra le manifestazioni e le iniziative per ricordare l'anniversario dell'editto di Milano, ecco la storia a fumetti dedicata appunto a Costantino il Grande, pubblicata dal mensile Jesus, scritta da Roberto Dalprà e illustrata da Rodolfo Torti, che abbiamo contattato telefonicamente. Caro Rodolfo, allora, che criterio hai seguito per così cercare di immaginare la fisionomia di Costantino imperatore?
Mi si rimprovera che assomigli troppo a Martin Mister, tanto per dirne una subito. Tutti i modi,
ovvero raccontiamo, chiedo scusa per chi non lo conoscesse,
Certo.
Chi è Martin Mister?
Essendo io un disegnatore dello staff Bonelli, disegno Martin Mister da più di 20 anni, e quindi anche questo, ma come dite, mi condiziona graficamente questo personaggio. In tutti i modi l'ispirazione, o almeno l'indirizzo grafico del viso di Costantino viene dalle sue statue. Me lo sono immaginato biondo, con questi capelli un po' a caschetto, però voglio dire, sotto poi la fisionomia purtroppo è dettata dall'abitudine a disegnare questo personaggio che disegno da tanti anni, che appunto è Martin Mister.
Ecco, Martin Mister, come il nome stesso suggerisce, è un personaggio, un professore, no? Che indaga appunto su misteri irrisolti, quelli che fanno un po' che stuzzicano un po' la fantasia di tanto pubblico, no? Non so, UFO, temi di parapsicologia, anche temi misteriosi legati all'archeologia. In questo caso, quale tocco di mistero ha sfiorato le mimiche di Costantino imperatore?
Ma di mistero chiaramente c'è. È un po' la sua conversione, ecco, il suo modo di cambiare, di l'influenza della madre, ma è più psicologica che anche esteriore, eh? Cioè, su questo
un mistero intimo, evidentemente.
È un mistero intimo, ecco, non è, sì, non è molto visibile, non ci sarei neanche riuscito a disegnare questo suo cambiamento, questa sua trasformazione, questa sua metamorfosi a livello grafico. Diciamo che è stato più un'operazione letteraria che grafica.
E allora è il momento di passare la palla allo sceneggiatore, all'autore dei testi di questa storia a fumetti su Costantino Imperatore, Roberto Dal Pra. I criteri seguiti per la ricostruzione della storia?
Ma il criterio è un po' quello che adotto sempre quando affronto delle tematiche di carattere storico, e cioè, tra l'altro, la storia fu realizzata per il giornalino, quindi per un pubblico anche giovane, per cui ho mischiato elementi di fantasia e elementi di storia reale. In questo senso la storia che ho scritto, Costantino il Grande, inizia con una sorta di killer che viene mandato per uccidere Costantino, e in realtà poi questo killer, nel momento in cui conoscerà Costantino, resterà affascinato dalla personalità di quest'ultimo e diventerà un suo uomo di fiducia. Questo è l'elemento fantastico, diciamo fantastico nel senso inventato, creato appositamente. Per questo ho cercato di introdurre in questa storia, che credo fosse di 88 tavole, appunto tutta una serie di informazioni storiche su Costantino, soffermandomi in particolar modo sull'editto di Milano, che è quello che, come dire, fa di Costantino il grande imperatore dell'epoca.
Che idea ti sei fatto dal punto di vista sul piano umano di questo personaggio?
Beh, sul piano umano a me sarebbe piaciuto, quando scrissi la storia, saperne di più, soprattutto su Costantino il Giovane, di cui in realtà si sa pochissimo. Mi sono fatto l'idea di un uomo, comunque di un uomo di potere, evidentemente, intelligente, scaltro, ma anche sensibile a quelle che erano i problemi di allora, quindi di un politico, come dire, intelligente, e che sicuramente ha cambiato un po' la storia dell'umanità.
Grazie cordialmente a Rodolfo Torti e Roberto Dal Pra, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore della storia a fumetti Costantino e l'editto di Milano, ripubblicata nel numero di dicembre di Jesus. Editto di Milano, anno 313, 17 secoli fa, un impero al tramonto, un imperatore lungimirante, forse realmente folgorato dalla fede, dal messaggio di Cristo, forse semplicemente molto attento alle istanze politiche del momento storico. Fatto sta che da quell'anno, dal 313, la parola libertà di culto cominciò ad essere una realtà più concreta all'interno di questo impero al tramonto, e la fede cristiana poté cominciare a diffondersi liberamente. Ebbene, un'occasione lungo tutto questo anno ancora alle porte di poter riflettere sull'urgenza tuttora attualissima nel mondo della libertà religiosa, come scriveva Benedetto XVI nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011, dedicato proprio a questo tema della libertà religiosa. Tanti, scriveva il Santo Padre, subiscono quotidianamente offese e vivono spesso nella paura a causa della loro ricerca della verità, della loro fede in Gesù Cristo, del loro sincero appello perché sia riconosciuta la libertà religiosa. Tutto ciò non può essere accettato perché costituisce un'offesa a Dio e alla dignità umana. Inoltre è una minaccia alla sicurezza e alla pace e impedisce la realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.